Grande Dimitri Conti, eh?
Grande Dimitri Conti al lavoro. Trovate l'intervista al professor Castellacci, a Cristian Bucchi, tutti gli aggiornamenti sul mercato. Oggi diverse ufficialità, l'ultima in ordine di tempo in Serie B. Risoluzione consensuale in casa regina del contratto con Kyle Lafferty. Colpo a effetto, quantomeno insomma, per il nome, ecco, che però poi non ha reso in ottica campo, soprattutto se guardiamo la classifica della regina, che poi ha dato anche Mansour al Carpi, l'enfant prodige di casa Milan di qualche anno fa, che poi si è un po' perso, ecco, tra Serie B e soprattutto Serie C.
Sarebbe carino fare una rubrica proprio, diciamo, di quei giocatori, no, dal futuro certo e poi diventato incerto.
Esatto, ecco. Assolutamente. Questa sera Milan-Torino in Coppa Italia, si gioca e si giocherà in Premier League, in Eredivisie e in Liga. Coppa Italia, come detto, con Milan-Torino. Ci sono anche da commentare le parole di Antonio Conte, soprattutto su Eriksen.
Sì.
E da qui ripartiamo salutando Mario Sconcerti, ben ritrovato direttore.
Buonasera direttore.
Ciao, buonasera a voi.
Direttore, Conte insomma l'ha messo candidamente in conferenza stampa, vuole rilanciare Eriksen da playmaker. Mi aspetto grandi risposte nel nuovo ruolo, ha detto. Dopo che a novembre, insomma, quindi 2 mesi e mezzo fa, in un'altra conferenza stampa aveva detto sostanzialmente l'esatto contrario, o quantomeno aveva in un certo senso bocciato l'idea di un Eriksen alla Pirlo. Aveva detto un ruolo che lo penalizzerebbe, Cristiano ha una dote importante, calcia di destro e sinistro in modo importante, se gli togli questa dote lo snaturi totalmente, e domani lo prova da playmaker.
Posso aggiungere, è intervenuta la società per caso?
Insomma, certamente c'è un disegno, nel senso che non potendo l'Inter, cioè non riuscendo l'Inter a piazzare Eriksen in modo appropriato, perché comunque Eriksen tra commissioni e contratto è costato 36 milioni e ha il 7 milioni e mezzo netti di ingaggio.
Sì.
Quindi non riuscendo a piazzarlo, stanno evidentemente hanno il dovere di provare a reinserirlo nel modo migliore, nel modo più utile dentro la squadra. Questo sì.
È un'operazione, a suo avviso, direttore, al di là insomma delle dichiarazioni, parlando proprio di campo, pensando ad Eriksen, pensando al calcio italiano, pensando anche al tipo di gioco che ha Conte e che ha Brozovic in quel ruolo, è un'operazione, a suo avviso, al di là delle questioni mercato, piazzare non piazzare Eriksen, che può avere un successo e anche un'idea a lunga gittata per l'Inter?
Ma secondo me, se Brozovic, credo che possa andare solo a migliorare, perché quello non è il suo ruolo. Mm-hmm. Cioè, Brozovic è semplicemente quello che fa meglio quel ruolo dentro l'Inter, ma non è il suo ruolo. Per quanto riguarda Eriksen, cioè, se noi pensiamo al giocatore davanti alla difesa che con calma smista palloni, cioè se pensiamo a un giocatore orizzontale, da passaggi orizzontali, lo può fare, perché qualunque giocatore con buona qualità di gioco queste cose le sa fare. Se pensiamo a un giocatore che debba organizzare qualche volta anche rifinire, dare qualità complessiva a un'organizzazione di gioco, non è difficile che questo lo faccia un giocatore che è più un trequartista, che è più un fantasista d'attacco. Non è facile il ruolo di regista, sembra spontaneo se lo fai come dire con sufficienza. Se invece il gioco dipende da te davvero, devi avere delle qualità che non si prendono in 2-3 partite. Può darsi, perché può darsi che succeda, ma onestamente mi sembra più un tentativo di riportare Eriksen al centro di un progetto che in questo momento non è mai cominciato.
Direttore, alla luce anche dell'eliminazione in Europa, oggi la Coppa Italia cosa rappresenta per l'Inter?
Ma io non credo che sia questo, che sia a questo punto della strada che ti devi fare la domanda. A questo punto della strada le devi vincere, punto e basta, queste partite. Per cui poi te lo chiedi dopo, a questo punto tu saresti quasi tentato di dirti: ma chi se ne frega, cioè mi tolgo un altro piccolo peso e mi prendo tutto il vantaggio di non avere partite nel mezzo. Però poi a fine stagione vedi vincere un altro. e sarebbe la seconda coppa che in quattro mesi tu perdi. Per cui, ecco, io credo che debba avere un'importanza oggettiva forte, questo anche per l'avversario, anche se chiaramente l'Inter è superiore alla Fiorentina, il Milan al Torino e così via dicendo, e per esempio Fiorentina e Torino abbiano degli scopi assolutamente diversi. Però non puoi rinunciare a niente, perché non sai di che cosa avrai bisogno fra tre mesi.
Direttore, in questo momento l'Inter è seconda, indipendentemente da come andrà poi il match con la Juventus, però vedendo anche il tipo di rendimento difensivo della Juventus stessa, considerando anche le assenze della Juventus, il rendimento difensivo del Milan, che ormai da settimane è alle prese con una rosa cortissima, una squadra che subisce 23 gol in 17 giornate per il campionato italiano, al netto poi della scorsa stagione in cui ha vinto sì la Juventus ma non con la miglior difesa del campionato, è un numero che non può portare allo scudetto. È lì che c'è bisogno di un'inversione di tendenza da parte dell'Inter se vuole essere al primo posto alla 38esima.
Ma certamente prende troppi gol. Fanno proprio 50 a fine campionato. Con 50 gol nessuno ha mai vinto il campionato. Quello che appare è che quasi nessuna squadra in questo momento, la diversità di questo campionato è che nessuna squadra regge un risultato più di un quarto d'ora, 20 minuti. Se l'Inter fosse stata una grande squadra non faceva tirare 10 volte la Roma negli ultimi 20 minuti, perché poi il gol ti viene di conseguenza. Tutti poi, che non c'è niente di male a chiudersi di più dietro per tenere un risultato negli ultimi 20 minuti, però devi riuscirci, se no l'Inter troppe volte non ci riesce. Questa è un po' una caratteristica di tutti, della stessa Roma per esempio, che nella stessa partita per due volte a inizio tempo è stata travolta dall'Inter. Nessuno delle due squadre ha retto più di un quarto d'ora di attacchi degli altri, perché sono tutte squadre imperfette in questo momento, compresa la Juve. Non dimentichiamo mai, noi ci facciamo tante domande, poi la realtà è sempre abbastanza chiara. La Juventus ha vinto gli ultimi due campionati e ha cacciato gli allenatori che li hanno vinti, quindi ufficialmente per la Juve le cose non hanno funzionato. Non siamo noi a dirlo, non siamo solo noi, che noi potremmo dire una sciocchezza, punto e basta. È stata la società a intervenire e a mandare via gli allenatori, e in questo momento la squadra ha 9 punti meno dello scorso anno, cioè di un anno in cui alla fine hanno cacciato l'allenatore che pure aveva vinto. Quindi è la Juventus stessa a non essere da due anni contenta di sé.
Direttore, si aspettava questo rendimento un po' altalenante del Napoli? Perché il Napoli magari fa una bella prestazione come quella contro lo Spezia, un primo tempo dove veramente ha creato tantissimo, finisce per perdere in 11 contro 10, gioca male e vince a Udine. Ecco, però forse sembra quasi no che abbia in questo momento la difficoltà a trovare un equilibrio proprio di prestazioni, per tornare a quello che diceva lei, che la squadra perfetta non esiste in questo campionato.
No, domenica ha avuto la fortuna che non ha avuto contro lo Spezia,
sì.
Ha segnato al 90esimo un colpo di testa di Bakayoko, che quasi era a prescisso la prestazione. Però è vero, il Napoli ha dei problemi che intanto sta giocando senza quattro centravanti, che sono Osimhen, Mertens, Llorente e Milik. Cioè, se tu arrivi al quinto centravanti, Dei problemi ce l'hai, perché poi il Napoli ha soprattutto problemi di realizzazione. A quel tipo di problema è la lentezza e il disordine con cui viene avanti, con cui dal basso porta avanti la palla. Fabian Ruiz è quello che risente di più della staticità di Bakayoko. Dovrebbero fare un gioco che non è esattamente loro, cioè muovere la palla immediatamente. Se tutte e due in qualche modo la giocano al terzo, quarto tocco, il Napoli diventa lento. E quindi la squadra si spacca in due. È un problema più che di qualità, è un problema di caratteristiche di giocatori, secondo me. E poi devi anche calcolare gli avversari. Cioè, tre squadre almeno sono più forti del Napoli. Le altre ce ne sono altre tre che non sono inferiori a Napoli. Ci devi giocare. Per cui poi qualcuno deve arrivare anche quinto e sesto.
In questo momento più che quinto e sesto sognerebbero di essere magari quindicesime Cagliari e Torino, direttore, con due allenatori che avevano approcciato questa stagione anche con l'intento di mettersi alle spalle, insomma, anche delle grandi ferite sportive di Francesco per come si era concluso l'1-2 Roma-Samp, Giampaolo che doveva ripartire dopo la grande occasione con il Milan interrottasi dopo poche giornate. Si rischia un po' per entrambi gli allenatori in realtà diverse, con ambienti diversi, di essere davvero a poche partite, non dico a giocarsi una carriera, ma a giocarsi un momento della loro carriera molto delicato?
Senz'altro sì. Io sono molto sorpreso da tutte e due le squadre, devo dire soprattutto da Cagliari, perché il presidente è un presidente ambizioso che ogni anno sorprende da qualcosa in più. Si concede giocatori che questo tipo di Cagliari raramente si è potuto concedere, da Nandez a Nainggolan, allo stesso Rog, allo stesso Simeone,
Godin,
se vogliamo. Godin è uno che alla sua età, certo, e che l'Inter non voleva tenere, ma comunque c'è questo asse assai improbabile con l'Inter, perché i giocatori dell'Inter hanno degli ingaggi che Cagliari sembravano potersi permettere, invece poi lo fa. Il Cagliari non vale questa classifica. Io l'ho visto anche domenica contro la Fiorentina, per carità, in un momento così molto molto pallido, però ha i sintomi di una squadra, cosa che faccio fatica a vedere nella Fiorentina, per esempio. Ma comunque è vero, poi quando un campionato prende una china, qualunque sia la qualità che tu rappresenti, diventa molto difficile invertire la strada. Si può mettere due partite, ma se si può mettere anche 20, allora diventa tardi.
Direttore, proprio visto che si parlava della partita contro la Fiorentina, quanto potrà incidere Callejon, se è il Callejon che abbiamo visto almeno nel secondo tempo della partita contro il Cagliari? Perché poi comunque alla fine Prandelli non lo utilizza in quello che è il suo ruolo naturale, però gli ha permesso, magari ha disegnato un po' un ruolo nuovo che è sicuramente un po' distante da quello vecchio, ma non da seconda punta, insomma, ecco, quando è stato impiegato magari in passato anche da Iachini.
Io ho dei dubbi, nel senso che al di là di quel gran pallone che ha giocato da solo, ho visto un brutto primo tempo e ho visto alcune cose, ma proprio poche cose anche nel secondo. Cioè, poi Callejon prendeva il posto di Ribéry, sì. E noi abbiamo molto bisogno proprio di quel ruolo lì, di qualcuno che ci porti dei gol. Io non credo che Callejon sia l'uomo giusto. Callejon è l'uomo giusto in una squadra d'attacco, in una squadra che si può appoggiare sulle fasce per ritornare ad avere gioco di qualità, ma non è, cioè non è quello che prende, cioè Ibrahim lo spunto salta l'uomo, è un giocatore che di grande ordine, che dà equilibrio a una squadra di qualità, non è quello che ti porta la qualità, sarebbe molto utile, ma è molto peculiare nei compiti, non so, io sono per la Fiorentina, vedo più un futuro perché ha una buona difesa, ha una buona difesa relativamente a quelle, alle squadre, a quel tipo di squadre lì, per cui se tu sei una partita non devi prendere gol, quasi quasi ci riesci. Però il problema del gol resta enorme, e non lo risolvi né con Ribéry né con Callejon né con Pavoletti, perché no, anche questi, insomma, tutti bravi giocatori, ma è 2 anni che non gioca, due crociati di fila a 32 anni, insomma, basta anche con questo tipo di giocatori. Non si può, ora sento parlare di Conti,
sì.
se Conti deve essere un affare perché il Milan non lo vuole più e ha 26 anni, bisogna cercare di puntare i soldi da un'altra parte, quindi prendi dei giocatori a rischio, d'accordo, però basta, cioè noi non facciamo altro che prendere i giocatori a rischio e il rischio si trasforma immediatamente in un danno. Ma guardate, ma è possibile che noi stiamo cedendo tutti i giocatori comprati un anno fa? Cioè, qualcuno dovrebbe renderne conto.
Considerato poi, direttore, che lo stesso il mercato in entrata di un anno fa è con la direzione di chi poi adesso sta facendo lo stesso mercato ma in uscita. C'è la stessa mano, insomma.
Sto dicendo esattamente questo. Ci sono delle cose che francamente non si capiscono. Non c'è, è una società un po' schizofrenica.
Direttore, l'ultima considerazione a proposito di gol. L'Atalanta potrà aver avuto e ha tuttora il problema Gomez, ma non certo il problema del gol. Da quando Gomez, insomma, è stato messo fuori rosa, Gasperini nei tre là davanti ha alternato Muriel e Zapata, e ci sono due costanti, Ilicic e soprattutto Pessina, che fa un po' quel lavoro di raccordo tra l'attacco e il centrocampo che solitamente vedevamo fare al Papu. Ecco, al di là poi del contesto Atalanta di cui si è detto e scritto tanto, quanto è stato importante anche il ritorno di questo ragazzo dal Verona, che insomma si sta esprimendo a dei livelli che potrebbero magari anche candidarlo ad un posto nei convocati di Mancini all'Europeo?
Ma quello conta poco, onestamente, tanto li convocano tutti, i giocatori in Italia sono 40, tu ne convochi 35, per cui...
Anche per esclusione, insomma, un posto si trova.
Non è quello, no, ma cioè, Pessina non ci si può, Pessina è un giocatore evidente, l'anno scorso è stato il centrocampista che ha segnato di più, ha fatto 7 gol, cioè, lo prendi, infatti aveva... in una squadra peraltro come il Verona che doveva correre tantissimo, e così nell'Atalanta, cioè, ma Pessina è un giocatore che si conosce da non è un'idea nuova, Pessina è un giocatore che è garantito, questi sono giocatori talmente garantiti che quando arrivano in una squadra non li muovi più, o li muovi per i vecchi 40 milioni che adesso non so quanti siano. Pessina è un gran giocatore, ma vedi, quando si parla di Atalanta, di Sassuolo e di ipotesi di società, bisogna partire da questo tipo di riferimenti. L'Empoli, come fa l'Empoli a venire in Serie A un anno sì e un anno no? Come fa il Sassuolo a andare a prendere Scamacca quando ha 17 anni in una squadra di Serie B olandese a 17 anni? Come fa? Cioè, chi è che ha quest'idea e come?
È lo scouting, è il grande scouting che hanno questi club.
Sì, ma non ne basta nemmeno uno. Sì, lo scouting, cioè, lo scouting, scusami, io parlavo di scout.
Sì, sì.
Ho capito, andiamoli a vedere. Se tu vuoi un progetto di società, noi è due anni che prendiamo giocatori, da uno dall'Inghilterra l'anno scorso, adesso da altre non giocano in primavera, non se ne accorge nessuno, almeno fino adesso è andato così. Non c'è mai stato un momento, cioè o ce li siamo trovati in casa, e non te li puoi trovare in casa tanto. Non te li puoi trovare tanto in casa, perché in casa tu hai 50 giocatori a generazione. Se voi andate a vedere, ogni tanto mi diverto a fare questi confronti, in questo decennio, come è iniziato nel 2010, uh-huh, la Fiorentina ha fatto due volte la finale del torneo Viareggio in quegli anni lì, 10 anni fa. Non c'è un giocatore, uno che sia diventato un giocatore nelle formazioni di due anni.
Dato di fatto
è abbastanza indicativo.
Perché ormai lo scouting è globale, cioè tu non cerchi tra i 50 tuoi, o non solo tra i 50 tuoi, cerchi tra migliaia in Europa. E questa è la differenza.
Direttore, ci sentiamo settimana prossima. Grazie mille.
Ciao, buona serata, ciao. Direttore.